Milano Curiosa.
Un programma ideato e condotto da Carla e Niva. Benvenuti, benvenuti cari amici all'ascolto di una nuova puntata del programma di cui avete già sentito il titolo, Milano Curiosa, le curiosità su Milano. Carla, oggi però non voglio camminare troppo.
Va bene.
Ecco, facciamo un giretto veloce, sempre in zona, ma vorrei visitare la GAM. Sai che cos'è, Carla?
La GAM
è la Galleria d'Arte Moderna,
esatto.
È la più grande collezione milanese di opere dell'Ottocento, che è conservata nelle sale della Villa Reale di Via Palestro. Quello che rende nota questa galleria, addirittura in modo internazionale, è il pregio delle opere che sono esposte.
Sì.
Abbiamo Hayez, Pompeo Marchesi, Tranquillo Cremona, Segantini, abbiamo Pellizza da Volpedo, scusate, abbiamo Medardo Rosso, Previati, alcuni tra gli artisti presenti. Chiaramente sono davvero protagonisti indiscussi della storia dell'arte milanese e italiana.
Capolavori che, grazie anche alle donazioni di alcune importanti famiglie, tra cui Trevesi, Ponti, Grassi, Bismara, hanno arricchito negli anni il patrimonio artistico della galleria. Prestigiosa chiaramente anche la sede, il palazzo, realizzato tra il 1790 e il 1796 come residenza del conte Ludovico Barbiano di Belgioioso, uno dei capolavori del neoclassicismo milanese. Ecco, questo è il Palazzo Reale?
Sì.
Ecco, quindi, anzi è la Villa Reale. La Villa Reale, perché il Palazzo Reale, mi sto confondendo, è vicino al Duomo.
Villa Reale.
Questa è la Villa Reale.
Sì.
E questa villa venne progettata con eleganza e funzionalità dall'architetto austriaco, questi austriaci. In Lombardia.
In Lombardia noi eravamo sotto.
Esatto. Leopoldo Pollack, collaboratore di Giuseppe però Piermarini. Destinata nel 1921 a Museo d'Arte Moderna, offre ai propri visitatori una straordinaria esperienza di continuità fra contenuto e contenitore, ribadita poi nel dopoguerra dalla scelta di circoscrivere all'Ottocento la collezione esposta e di destinare le opere del Novecento all'adiacente padiglione d'arte contemporanea, il PAC, realizzato nel 1955 dall'architetto Ignazio Gardella sulle rovine delle scuderie che erano state bombardate durante la Seconda Guerra Mondiale. Quindi questa Galleria d'Arte Moderna GAM è in via Palestro al 16. Con la metropolitana si arriva a Palestro.
Allora, tutti arriviamo a Milano, andiamo a vedere il Duomo. Andiamo a vedere il Duomo e sempre ci diciamo, guardiamo bene in alto, vediamo sulla guglia più alta la Madonnina. La Madonnina del Duomo è una cosa straordinaria. Ma quando è stata posizionata la Madonnina sulla guglia più alta del Duomo di Milano? Ebbene, pensa che la Madonnina ci protegge, ci sorveglia dai suoi 108,50 metri d'altezza. È parecchio. E sì, quando fu posta lì è una cosa anche abbastanza curiosa. Il progetto era dello scultore Giuseppe Perego e dell'orafo Giuseppe Bini e fu collocata lì dove la vediamo adesso la notte del 27 dicembre 1774 e questo venne fatto senza grandi cerimonie. Allora, l'opera era già stata ultimata l'anno precedente, ma era rimasta custodita all'interno della veneranda fabbrica perché si temeva che i fulmini e i venti forti potessero danneggiarla rapidamente.
La celeberrima scultura della Madonnina era stata realizzata con rame laminato d'oro zecchino e aveva un peso complessivo di quasi 400 kg, esattamente 399,2,
sì,
diciamola
quasi
tutta.
Quasi 400, sì.
Il problema dei fulmini, come tu hai detto, sì, fu risolto mettendo in mano alla Vergine l'alabarda. Questa alabarda, sì, funge da perfetto parafulmine ed evita che le saette possano colpirla e rovinarla pesantemente.
Esatto.
Sebbene la Madonnina abbia alle spalle diversi secoli di vita, in un disegno dell'architetto Cesare Cesariano del, sì, 1521 si nota la presenza di un'aguglia sormontata dalla scultura dell'Assunta. Solo il 21 giugno del 1762, però, l'architetto della veneranda fabbrica Francesco Croce ricevette l'incarico vero e proprio di realizzare l'aguglia più alta coronata dalla Vergine portata in cielo dagli angeli. E dopo diversi progetti presentati, finalmente il 17 giugno del 1769 fu deliberata la sua realizzazione sulla base, che avevi già tu anticipato, sì, del progetto di Perego e del fabbro Giuseppe Bini, che provvide a realizzare l'armatura, mentre la controforma fu fatta da Giuseppe Antignati.
Ecco il nostro orefice Giuseppe Bini, che modellerà le lastre di rame battendole sulla forma di legno e poi andrà a dorare l'opera finita con 156 libretti ciascuno, contenevano ciascuno due fogli d'oro zecchino. Allora, oggi la vediamo scintillare al sole, ma immagina quanto potesse scintillare l'opera dopo la sua messa in posa così coperta d'oro. Nell'agosto del 1939, quando i venti di guerra erano sempre più impetuosi, la Madonnina fu coperta con un panneggio grigio-verde per evitare che potesse diventare un preciso punto di riferimento per i cacciabombardieri per via del suo luccichio.
Certo.
Rimase coperta per 5 anni. Lo scoprimento fu fatto il 6 maggio del 45 con una solenne celebrazione officiata dall'allora arcivescovo di Milano, Cardinale Schuster. Fu poi sottoposta nel 67 a un intervento di restauro e quindi poi ripresa tutto quanto. Viene sostituita l'armatura interna in ferro perché era stata corrosa e ne hanno inserita una in acciaio inossidabile. Viene dorata di nuovo nel 2012, quando l'intera aguglia verrà sottoposta a restauro, e adesso la vediamo lì che luccica tranquilla.
A dire la canzone la nasa Napoli e certamente cammina tutti tort su rientu mergellina tutti popoli di avaran canta almeno un milione di volte. Mi speri che su fendarani su se parlo non ci scina cadenù. Oh mia bella Madonnina, che te brille de lontan, ti t'adora e piscinina, ti te domine et Milan. So de ti se viv la vita, se sta mai qui man in man. Canta in tuc lontan de Napoli se mer, ma pe veni anch'i a Milan. Ades che la canzon de Roma magica, de Nina er cupolone er brigantin, se sbatten in del tè per roba tragica, esagerem e paro un cicinin, sperem che veglia minga la mania, demette sa cantà malano mia. Oh mia bella Madonnina, che te brille de lontan, tu t'adora e piscinina, tu te dominet Milan. Si vegni senza paura, non ve slungarem la man, tutto il mondo e paese sem d'accord, ma per venire anch'io a Milan. Si vegni senza paura, non ve slungarem la man, tutto il mondo e paese sem d'accord, ma per venire anch'io a Milan. Tutto il mondo e paese sem d'accord, ma Milan è un gran Milan.
Abbiamo detto c'è la Madonnina, ma Carla,
ma.
A Milano c'è anche il diavolo,
beh.
E soprattutto c'è la colonna del diavolo, e uno dice ma scusate, cosa state dicendo, dov'è sta,
certo,
colonna del
questa
diavolo?
Questa cosa mi incuriosisce molto. Allora, la colonna del diavolo, ecco, adesso mi sta venendo in mente dove
sì,
l'ho vista.
Sì.
È alla sinistra della Basilica di Sant'Ambrogio.
Sì.
C'è proprio una colonna di epoca romana con due fori.
E uno dice, ma che cavolo è successo?
Infatti,
e cos'è la storia?
Secondo c'è chiaramente una leggenda. La leggenda dice che questi due fori sarebbero stati generati da una testata. Del diavolo.
Una testata che ha le due corna, si è infilato lì,
esatto,
nella colonna.
Perché? Perché si narra che una mattina Sant'Ambrogio, passeggiando per il cortile della basilica, incontrò Satana, che cercava di convincerlo a rinunciare al suo compito di vescovo. Il diavolo gli si avvicinò per tentarlo nuovamente, ma Sant'Ambrogio lo colpì con un calcio, facendolo andare a sbattere con le corna proprio contro la colonna e formando così i due buchi.
Quello era un calcio.
Esatto. Il diavolo rimase incastrato nella colonna fino, pensa, al giorno seguente, quando scomparve passando per uno dei due fori, creando così un varco verso l'inferno. Ancora oggi si dice che accostandosi in prossimità dei buchi si riesca a percepire odore di zolfo e a sentir il ribollir dello Stige, che è il fiume infernale, e che nella notte precedente alla domenica di Pasqua si possa addirittura intravedere il carro delle anime che porta i dannati all'inferno, alla cui guida c'è proprio il diavolo in persona.
Beh, c'è anche un'altra versione, Carla.
Sì.
Allora, quella che conosco io è questa. Allora, sempre Satana, cercando di trafiggere Sant'Ambrogio, finisce anche lui per conficcare le corna nella colonna. Dopo aver tentato, divincolandosi, di scappare, finalmente riesce a liberarsi e, spaventato, se ne scappa. E da lì, secondo quanto sapevo io, non si sente nessun odore,
nessun rumore, nessun odore. E dove si trova quindi? L'abbiamo già detto prima, però ecco, ricordiamolo, in piazza Sant'Ambrogio.
In piazza Sant'Ambrogio.
Vicino proprio alla Basilica.
Esatto, alla Basilica. E un'altra curiosità, siccome abbiamo parlato della nostra Madonnina, ma tu,
sì,
Questa non la sai. Che cos'è la Madonna di Tencit?
No, questa non la so.
Tencit. Allora, Tencit, il più curioso degli ex voto, sta sotto gli occhi dei milanesi dal XVII secolo, dal 1600, ma pochi lo conoscono. Si trova in pieno centro, ma in un luogo un po' nascosto di una piccola stradina. È una tela alta quasi 2 metri. Mi chiedo come facciamo a non vederla, 2 metri, insomma. Con la Madonna che protegge sotto il proprio manto i santi Sebastiano, che lo troviamo a sinistra col petto nudo trafitto dalle frecce del martirio, San Carlo Borromeo, il santo arcivescovo di Milano, che teoricamente noi lo riconosciamo per il suo naso.
Esatto.
E San Rocco a destra con il cane che gli lecca le piaghe della lepra. Rappresenta la Madonna dei Tencit. Sono i Tencit? È la protettrice dei carbonai milanesi ed è un ex voto che Bernardo Catone, abate della corporazione dei carbonai, commissionò a un pittore rimasto anonimo come segno di ringraziamento alla Madonna per averli risparmiati dalla terribile epidemia di peste scoppiata, sai, nel 1630, la solita peste di cui parla il nostro carissimo Manzoni.
La Madonna esaudì le richieste dei Tencit, che significa ragazzi sporchi.
Tencit.
Sì. Preservando l'intero quartiere di Santo Stefano, e la tela fu collocata sulla facciata proprio dei Tencit, dove a quel tempo alloggiavano gli scaricatori di carbone e dove addirittura si trova ancora oggi. Fino a una quindicina di anni fa, però, la tela era praticamente dimenticata, chiusa dietro ante di legno che la proteggevano dal sole e dalle intemperie, e veniva esposta solo il giorno di Ferragosto, in occasione proprio della festa dell'Assunta. Nel 1989, un avvocato milanese che abita in zona si salvò dai postumi di un grave incidente stradale, dopo aver chiesto la grazia alla Madonna. In cambio della guarigione, aveva promesso il restauro di questo dipinto e, dopo lunghe trattative con il comune, che, spariti i carbonai, è diventato proprio proprietario della tela.
Diceva, non ci sono più i carbonai, cosa devo fare?
Ecco. Sì. E dopo gli annosi adempimenti burocratici, le perizie tecniche e le autorizzazioni della soprintendenza, pensa, per fare una cosa buona bisogna passare da tutte
queste la burocrazia
cose
qua. È così.
Finalmente nel 1993 la tela restaurata è tornata sul muro di Tencit. Questa volta però si è deciso che la Madonna, doppiamente, quindi miracolosa, sarebbe dovuta restare sempre visibile, disponibile ad accogliere altre domande di grazia, e quindi è stata protetta da un vetro speciale che la ripara dai raggi del sole.
Seconda traversa, a sinistra nel viale, ci sta quel locale abbastanza per male che chiamano Trani a Gogò. Si passa la sera scolando Barbera, scolando Barbera. Nel Trani a Gogò c'è un vecchio barista dall'aria un po' triste che si gratta in testa, poi serve i caffè e un toast a me. Nel Trani a Gogò ci sono 4 dischi, 2 tanghi, una polca, un'antica mazurka, 2 mosci, foxtrot, e il twist non c'è nel Trani a Gogò. Si passa la sera scolando Barbera, nel Valpolicella la vecchia zitella cerca l'amor nel Trani a Gogò. Yeah.
gogo,
dai rami a gogo.
Gioca a boccette e chi fa cazzotti, un vecchio a 3-7 ha perso il paltò, l'ha perso con me. Nel traniagogo c'è un pregiudicato uscito da poco che spiega a un amico l'errore che fece e che pagò. Nel traniagogo
si passa la sera scolando Barbera, c'è il gruppo affiatato che intona stonato Miss un talpin,
Miss un talpin,
nel traniagogo.
Nel traniagogo,
nel traniagogo,
per far del colore c'è il finto pittore col finto scrittore che parlan di sé, tra sé e sé, nel traniagogo. C'è il tipo che in pista non sbaglia mai un passo, è un mezzo califfo, peccato che è zoppo, chissà se no, nel traniagogo.
Si passa la sera scolando Barbera, scolando Barbera,
nel traniagogo, nel traniagogo, nel traniagogo.
Questa Carla te la do che non la sai.
Non la so, non la so, lo so già che non la so.
Allora, ma mi dicono,
sì,
può essere che non sia vero, che i coriandoli siano stati inventati a Milano.
Questa è bella.
Questa è bella, sentiamo che cosa ne diciamo.
Vediamo, allora, tra le ville di Crescenzago, Crescenzago è qua vicino a Milano, no? Alle,
sì,
porte,
certo,
di Milano. Una delle più importanti è una certa Villa Lecchi, edificata direttamente sul canale proprio a ridosso del ponte sulla Martesana. La costruzione settecentesca, che conteneva dei vasti cicli di affreschi, che però purtroppo sono andati perduti, apparteneva alla famiglia Lecchi, di cui faceva parte il gesuita Gian Antonio Lecchi, insegnante di filosofia e matematica a Brera, e tra l'altro studioso di idraulica. L'imperatrice, siamo sempre qua, l'imperatrice Maria Teresa d'Austria, lo chiamò a Vienna con la qualifica di matematico e idrografo imperiale e successivamente fu nominato direttore delle opere di idraulica dei territori papali. E tu dici, che cavolo c'entrano?
Coi coriandoli.
I coriandoli, va bene.
Sentiamo.
Nel XIX secolo, invece, nella villa trovò sede la fabbrica di Enrico Mangili, industriale tessile e filantropo passato alla storia come l'inventore, eccoci, dei coriandoli.
Racconta.
E lungo il muro si nota ancora dove era posizionata la ruota che sfruttava proprio la forza della corrente del naviglio per far muovere i macchinari della filanda.
Allora Carla, tu dirai Enrico Mangili, nessuno l'ha mai sentito, chi è che se lo ricorda? Pensa che era un ingegnere milanese, non era il primo che passava per strada che ha detto, beh, provo a metter su qualcosa.
Sì.
Era nato nel 1852 nel borgo di Crescenzago, ebbene inventerà i coriandoli da lanciare dai carri di carnevale sulla folla che assisteva alle sfilate. Era membro del comitato della famiglia artistica e l'idea, ecco, era lì che ci pensava, gli è venuta osservando i dischetti che le macchine perforatrici facevano cadere dai fogli bucherellati che erano in uso per l'allevamento dei bacchi da seta.
Pazzesco.
Ma pensa all'ingegno.
Sì, sì.
nacquono così coriandoli multicolori che sostituivano le palline di gesso che le mascherine avevano l'abitudine di lanciarsi addosso. Ai tempi i coriandoli di carta venivano venduti in galleria al prezzo di 5 centesimi al misurino, il misurino quello che si usa per le castagne, le castagne e le caldarroste, una moda poi che si diffonde in tutta Italia e nel mondo. E sempre Mangili, un'altra sua invenzione, indovina un po', le stelle filanti. Erano striscioline di carta, certo, che scorrevano negli apparecchi telegrafici per ricevere i segnali dell'alfabeto Morse. Straordinario. Chi volesse andare a vedere dov'è questa Villa Lecchi è a metro Crescenzago, in via Meucci. Questa, Carla, è sì, speciale.
È speciale, sì. La Cade di Chiap.
Non la so, non la, lo so, ma non la conosco.
Oggi è la prestigiosa sede dell'Unione Commercianti. Però,
perché Cade di Chiap?
Adesso te la dico.
Sì.
Perché lo storico Palazzo Castiglioni di Corso Venezia, costruito da Giuseppe Sommaruga nel 1901-1904, rappresenta un po' il manifesto artistico dell'Art Nouveau a Milano. Quando venne inaugurato, però, i milanesi furono così stupiti dall'estrema originalità delle linee e degli ornamenti che lo bollarono con il poco edificante nomignolo di Ca' di Chiappa.
Ma perché?
Perché, tradotto in italiano, casa delle
chiappe.
Brava. Per via di cosa? Per via di due statue che mostravano le terga, sì, ai lati del portone principale. E nel 1900 l'imprenditore Ermenegildo Castiglioni, che aveva ereditato dal nonno una fortuna spropositata, decise di farsi costruire un palazzo che nelle sue intenzioni doveva differenziarsi da tutti gli altri.
Questa sfida sicuramente l'ha persa, visto che quando nel 1903 tolgono i ponteggi dalla facciata, immagina la gente, si schiera contro il progetto fino a ottenere la rimozione delle due statue che erano poste sotto il portale d'ingresso, perché suscitavano purtroppo scandalo, tanto da far pubblicare delle vignette satiriche sul giornale Guerin Meschino. Le due figure femminili, che rappresentavano una la pace e l'altra l'industria, venivano accusate di essere troppo procaci e soprattutto nude.
Ecco, queste statue furono presto tolte di mezzo e il palazzo fu poi gravemente danneggiato durante l'ultima guerra. Però conserva la ribondante facciata e una magnifica sala Liberty al piano nobile. Ecco, questo Palazzo Castiglioni si trova proprio in Corso Venezia e per chi vuole arrivare con la metro, chiaramente l'uscita è Palestro.
Palestro per andarle a vedere. E a questo punto, Carla, abbiamo terminato con la Ca' di Chiap.
Con la Ca' di Chiap abbiamo finito e non facciamo più in tempo a dare altre notizie.
No, mi spiace, dobbiamo rinviarvi.
Cerchiamo di interessarvi un po', speriamo anzi di avervi interessato fino ad ora per tutte queste notizie un po' strane, ecco, di curiosirvi un po'. E a questo punto non ci resta d'altro che rimandare il tutto.
Alla prossima!
Ciao a tutti!
Oh mia bella Madonnina, che te brille de lontan, tu t'adora e piscinina, ti te dominet mila, sotto a ti se vive la vita. Se sta mai cui mani in mano, canta in tutta lontana di Napoli se ver, ma per venire chi a Milano.
ma poi vieni chi a Milano, ma poi vieni chi a Milano, Milano.